ho messo mia cognata, la più giovane, dentro con me, perché dicevo, beh, a quel punto io volevo un bambino, ma il bambino non veniva. E sono stata un 3 anni che ho lavorato per conto mio, e poi mi diceva il dottore, è good distress, no, queste cose. Ma poi non ho più voluto aspettare. Ho fatto domanda di adozione. E la prima cosa, la prima interview che ho avuto con il Children's Aid Society, mi hanno detto che se non avrei venduto il salone non potevo fare l'applicazione. Ma io ho detto, io c'ho mia madre, se io ho un figlio da parte mia madre me lo guarda. E ha detto, tua madre non deve diventare la madre del bambino, tu devi diventare la madre del bambino e devi affezionarti al bambino. La seconda interview sono andata con le carte del real estate, che l'avevo messo in vendita. E così ho fatto.
Quindi non davano figli in adozione alle donne che lavoravano?
No, le davano i figli a dotazione, ma loro non volevano il business, volevano che io mi dedicassi al bambino. Poi il resto, really, non lo so, perché loro mi hanno detto a me che non vogliono, che devo assolutamente dar su il salone. Così feci. Il salone lo vendei per l'applicazione l'ho fatta i primi dell'anno, il salone l'avrei venduto prima, ma quelle due signorine che lo compravano avevano già il biglietto per l'Italia, mi hanno detto ritorniamo il 30 agosto, e il 30 agosto prendiamo il salone. Io ho aspettato. Quando è stato il 30 agosto, loro hanno preso possesso del salone e il 6 di ottobre mi hanno dato il bambino. Il bambino aveva 3 mesi.
Piccolissimo.
Sì. E dopo un po' d'anni, beh, ormai ero a casa del lavoro, no? E dopo un po' di anni mi è venuto il grillo della bambina, perché io avrei voluto una bambina la prima. Però ti dicono, se lo fai tu, non puoi mica scegliere. Perciò noi ti daremo quello che abbiamo. Sono andata through tante cose lì, perché hanno voluto referenze di famiglie che mio marito lavorava, che non era un ubriacone. E insomma, tutte queste cose. Poi il sacerdote, che eravamo buoni cattolici. Tutte queste cose, il coso del dottore, tutto, è che siamo persone sane. So, alla fine, per Maiko ho aspettato 7 mesi, però non lo avevano allora, è nato dopo, ma intanto loro andavano tru con la pratica, no? E per Cristina invece neanche 3 mesi. Ormai avevo fatto tutto e non le è più servito niente, no? Se eravamo abili di adottare il primo, il secondo non appena, anzi avevo questa social worker, perché lavori sempre con una persona, che quando vedeva Maiko e veniva a casa a vedere come eravamo sistemati, che mia madre non le sapeva cosa fare sto bambino, e poi veramente lo volevamo, no? Ha detto, guarda, dice, io il mese di giugno finisco, i bambini miei finiscono la scuola, perciò io non posso più lavorare al Children's Aid, ha detto, fino a settembre che ricomincia. Però dice, io non lascio il lavoro se prima non ti do la bambina, perché la seconda volta c'hai la scelta. E difatti è arrivata Cristina, al 17 di giugno. Così dopo la mia vita è stata completata, ecco. E dopo mi sono, come si deve dire, mi sono ambientata a tutto e come vede so dentro tutte le parti.
E bambino le ho chiesto il nome di sua mamma, lei aveva fatto richiamo per far venire sua mamma.
Sì, mia madre si chiamava Maria Filippuzzi.
E in che anno aveva fatto richiamo per
venire? L'anno... Io credo che le ho fatto richiamo a mia madre esattamente del 57, perché dovevi avere $350 nel libretto di banca prima di poter fare un richiamo. E l'ho fatto subito, la mamma è arrivata del 58, anche lei verso settembre. Adesso non mi ricordo più la data che la mamma è arrivata. È arrivata, ma... Yeah, la mamma è arrivata subito perché io non vedevo l'ora, perché era sola là, no? Aveva una sorella, era in Australia, Venezuela. Oh. E era andata in Venezuela, era partita poco prima di me. Il padre era vecchio e difatti quando la mamma è venuta un 2-3 mesi dopo è morto. Perciò non aveva i fratelli, due morti in guerra. E uno era stato tanto in mina con mio padre, ma mio padre è stato poco perché si è ammalato.
In
Belgio. E mio padre, quando è arrivato a casa, noi ci doveva raggiungerlo, lui voleva che, ma poi ha visto che il male non cedeva, è morto anche lui con cancro. È arrivato, che era irriconoscibile, quando siamo andati a prenderlo alla stazione, e ha durato 21 giorni. Ma mio zio invece è stato più fortunato, ma come è venuto giù in Italia per stabilirsi in Italia, è morto anche quello. Che la mamma praticamente, io ero figlia sola, l'ho fatta venire, se potevo farla venire ancora prima l'avrei fatta venire ancora prima, sì, perché non volevo saperla sola.
Sola, yeah. Bene.
Ah, certo.
Ancora un paio di domande. Ha avuto difficoltà ad ambientarsi con le persone che del posto, che proprio canadesi?
Beh, in principio sì, non, gli italiani erano guardati, I don't know, non so come descrivere, ma non erano guardati 100%, non è come oggi che la nostra gioventù ora è nel top, no? Perché hanno studiato, hanno avuto il modo, insomma siamo molto bravi, e anche adesso i canadesi, forse anche perché hanno altra gente che... non è 100%, rispettano molto gli italiani, poi lei come vede, gli italiani sono dappertutto. Guardi qui i friulani cosa hanno fatto.
Sì.
È vero? E non solo i friulani, sono differenti, se lei va al centro Veneto, è stata al centro Veneto?
No, al centro Veneto no.
Ecco, al centro Veneto, beh, non è così, ma però hanno un bel ambiente anche loro. Sì, qui non è solo questo ambiente, sono gli altri due anche, poi Villa Leonardo Gambin, per questi vecchi che sono ormai non escono più, e anche noi domenica qui abbiamo fatto una gran festa, luncheon e il bingo, e era per charity, no? La società femminile l'ha fatto. Abbiamo fatto i soldi per comprare il treadmill, non so come si dice in italiano, e abbiamo risolto questo problema, gliel'abbiamo regalato, e poi abbiamo anche preso un'altra, perché si usa sempre a fare due carità, non dare tutto. Abbiamo fatto per gli Yellow Brick House, che sarebbe il posto dove le donne vengono abusate, vengono trattate male in famiglia, hanno dei problemi con i mariti, no? E c'è questo posto, e allora abbiamo fatto carità lì anche, no? Ma siamo così uniti per fare queste cose, you know? E veramente si lavora con tanta passione. Si vorrebbe fare anche di più se si può.
Di quello che fate.
Sì, sì.
Siete una grande famiglia.
Sì, una grande famiglia. Adesso ormai non ci ricordiamo più se abbiamo sofferto nei primi anni. Però non è stato veramente smooth, come dicono
certo.
Qua. abbiamo avuto i nostri problemi, ma noi ci saremmo un po' abituati a loro, però tanto loro ci sono abituati a loro. Vorrei dirle questo: dopo che avevamo preso la prima casetta, le cose andavano abbastanza benino, e siccome la prima casa non aveva il garage per mettere la macchina, mio marito un giorno, una domenica che era la neve alta e anche per portare fuori i bambini, ha detto: andiamo in giro, se troviamo un'altra casa che abbia il garage. No, ok, abbiamo preso questa casa che siamo già da 36 anni lì. Allora è una bella casetta, confortevole, no? E lì abbiamo tutte le nostre comodità, doppio garage, doppio driveway, no? Dove prima l'avevamo promiscuo, che quella signora next door non voleva che si parcasse, no? Sicché noi si doveva affittare un garage. Per quello che mio marito si è un po', ha detto: avere una casa così per non avere le nostre comodità, ok. In giro la mia backyard, mio marito ha fatto delle cappe in cemento e ha messo per poter mettere un po' di vegetali, di ortaggi. E io c'ho tutto, dal prezzemolo, mettiamo i pomodori, i cetrioli, le cipolle, tutto, la salvia.
Bellissimo.
Yeah. Ma non disturba la yarda, perché la yarda, a noi ci piace il prato verde, poi abbiamo una bella magnolia lì, insomma, sì, è bello, e questo orticello non disturba per niente, anzi guarda bello in giro, una signora inglese che abita di fronte al nostro street, mi diceva sempre, insomma, che gli italiani, lei aveva una bella casa, dico aveva perché adesso è morta e qualcuno, italiani l'hanno presa, l'hanno rimodernata, adesso è anche più bella. Lei non sopportava che gli italiani facessero questo orto, ok? E diceva: invece di mettere fiori mettono pomodori, papapam, papapam, papapam. Però il marito, che era stato in Italia e aveva imparato un po', lui ci teneva a questo, lui era contrario a quello che diceva lei, tant'è vero, un giorno andò next door, che erano italiani, che quello aveva perfino le galline nella backyard, e le chiese di insegnare come doveva mettere certi vegetali, come i pomodori, i cetrioli, no? E questa, ed era proprio quel periodo che è stata quell'inflation, che perfino per radio dicevano di cercare di mettere qualche vegetable nelle yarde, perché era venuta un'inflazione. Adesso, che forse in che anno era? Dell'80 e qualcosa, che state le cose che erano andate giù dappertutto.
Quindi consigliavano
di, consigliavano di tenere le cose, no? Adesso gli inglesi, se possono, fanno esattamente come gli italiani. Inizio. E apprezzano tanto. Tant'è vero, c'è qualcuno che dice, magari le dice a mio marito: Renato, bring me a tomato from your garden, it tastes different, dico, perché veramente, sì.
Quindi hanno imparato anche loro.
Hanno imparato anche loro, una volta brontolavano per questi, e adesso invece hanno imparato a fare quello che facciamo noi, chi può, chi c'ha la yarda, no, è così, tutto qua. Ora non ci ricordiamo nemmeno che abitiamo in Canada. Questa adesso è la nostra terra, perché ci fai l'abitudine, dopo 50 anni è inutile, io ho vissuto più qua che in Italia. Un mito su questa signora, non lo penso proprio bene, perché si mette qualche parola dentro, yeah. Ma il furlan e il luciacaribe. di Cadalaga, non di quel di là della Laga, non è il vero friulano come quello di San Daniele.
Sì, sì, sì.
Perché se a Spilimbergo voglio dire in friulano i suoi giuda davanti de voi sui colada talaga, right? Sono andata davanti e indietro e sono caduta nell'acqua. Ma se invece uno di San Daniele lo dice, dice sono là de anda ore, sono colata e aghe.
Sì.
È vero?
Molto
sì, è molto diverso, però io devo parlare l'italiano che il friulano che ho imparato.
Certo,
no, così si parla. Io le ho detto, sono di Baselia, mio marito è di Spilimbergo. Tra io e mio marito abbiamo differente friulano. Per esempio, Spilimbergo, Dulavastu, come stastu, sefastu. A Baselia, a 2 chilometri, che addirittura adesso non esistono nemmeno più, perché tutto, hanno tutto fabbricato, ok? È solo Baselia e periferia di Spilimbergo. Io dico, tu l'hai fatto? Com'è stato? Sei fatto?
Incredibile.
Yeah, è incredibile. Parli con quelli di Bacile, che sono poco più di 1 chilometro lontano, hanno un altro sistema di... Quelli di Lestans parlano tutti con la S.
Sì.
Las femmines,
sì.
Las gustatas, sì, ma naturalmente non parliamo quel bel friulano che parlano a San Daniele. San Daniele è la madrelingua, no?
Sì, sì.
E adesso ho trovato, perché vado tutti gli anni in Italia, tutti gli anni, anche quest'anno sono stata, solo che quest'anno mi hanno fregato, perché mi hanno fatto, cioè sono andata in giugno. E era tanto di quel caldo, è tanto di quel caldo insopportabile. Meno male che nell'appartamento dove si abitava, che è di mio cognato, aveva l'aria condizionata. Ma tu vai in holidays e devi stare dentro perché fuori caldo. A me piacciono i mercati, anche se non compro, mi piace vedere. Mi piace vedere i mercati. Mi piace vedere i mercati. Poi vado tutti, so, lei mi chiede adesso dov'è il mercato al venerdì? Io le dico è a San Vito al Tagliamento. Dov'è il mercato il lunedì? Le dico è a Maniago. A Spilimbergo lo abbiamo al sabato. No? So, quest'anno ho preso 2 mercati. Beh, ho preso quelli di Spilimbergo perché sono andata giù a San Vito, perché là mi piace poi andare a mangiare il baccalà da Colombo, perché di venerdì il baccalà è adatto, baccalà e polenta, oh my god. Allora, sì, però non abbiamo potuto fermarci perché era troppo caldo, lì non c'hanno l'aria condizionata, ti soffocava. E anche a Maniago ho dovuto andare per mio figlio, che è mezzo matto per la Ferrari, a trovare il telefonino della Ferrari.
Ah,
e ce l'ha.
Missione,
yeah. Oh, ma sei vero. E il mio nipote, Andrew, lui c'ha la collezione della Ferrari.
Sì, sì,
ma una cosa, un valore. Io penso che ha più valore lì che la casa che hanno.
Sì.
Perché costa, eh?
No.
Ma costa. Queste macchine, ma tutto c'hanno, c'ha perfino il come si dice, quella fare che mettono dietro la schiena per andare a scuola della Ferrari.
Sì, lo zaino.
Lo zaino, camicie, maglie, tutto, perfino la penna della Ferrari. In casa c'hanno il servizio dell'espresso con la Ferrari,
cioè,
è come a scacchi bianco e nero.
Scusa,
col cavallino. Ah, Italo, no? Perfino col cavallino. Ma insomma, il mag, sa, quello per il caffè canadese della Ferrari.
E i suoi figli parlano italiano?
Mia figlia addirittura parla il perfetto friulano e parla l'italiano e anche cerca di scriverlo.
Che brava.
Yeah. Michael ha differente carattere. Mia figlia è più, non so come devo dire, non è timida, ecco. E c'è Michael, forse essendo anche uomo, no, perché ha 41 anni, Michael. Al garage dove mio marito c'ha un'officina meccanica, no? Che è nostra, è nostro stabile, e Michael ha voluto fare il mestiere di suo padre, ok? Perciò sarà lui che continuerà. Allora abbiamo tanti clienti italiani, no? E allora parla, ma parla quell'italiano
di qui?
No, del taco.
Ah,
mannaggia. No, beh, perché sono più di loro che vanno. Però dice, capisce bene il friulano e dice anche qualche parola, ma si vergogna. L'italiano invece lo parla alla canadese, ma lo parla. Sì. Io ho sempre parlato con loro in italiano, sempre, per tenere un po' anche a me in allenamento, you know. E, signore, e poi fino a che è stata viva la mamma, i bambini non potevano mai parlarle in inglese. Le diceva in friulano, va via di qui che non capisco nulla io. Vai via di qua che non capisco niente. Anche se capiva,
sì, 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 però
ma voleva che... Difatti Michael lo portai in Italia che aveva 4 anni e tutti mi chiedevano se è vero che venivo dal Canada, perché il bambino parlava l'italiano meglio di loro. Veramente.
Beh, no. È bello questo, molto bello. Sì. Questo è proprio una grande dimostrazione d'affetto verso
il paese,
di voler mantenere la lingua.
Io sono friulana al 100%.
Sì. È un piacere quando torno al paese.
Sì, sì. Poi io quando torno al mio paese come fossi sempre stata, perché vado tutti gli anni. Prima avevo gli zii, il fratello del mio padre con la zia, adesso sono morti tutti e due. I miei cugini vorrebbero che andassero con loro, ma c'ho questo cognato che adesso è rimasto anche vedovo ed è solo, ma c'ha i figli, ma sono sposati, ma lui viene con noi e c'ha l'appartamento lì a Spilimbergo, un bel appartamento, e dice sì, che faccio io andare via solo, venite con me. Quest'anno ho voluto andare il mese di giugno, che noi andiamo sempre verso la fine di settembre. È molto più bello. Magari durante il giorno viene qualche giornata un po' caldina, ma nate in come abbiamo. Ma se lei era in Italia in giugno.
Sì, era. Era. Adesso fa più caldo ad ottobre, cioè meglio stare a settembre ottobre, sono mesi migliori.
Yeah, per me sì, adesso al periodo dei fichi, dell'uva, e poi anche quando vai fuori. Ti senti un po' di energia, ma quando è quel caldo non sopporti, quel caldo umido, beh, per me, io proprio per natura non sopporto il caldo, anzi, dicevo...
Sei ambientata bene in Canada.
Sì, ma poi si ha tutte le comodità adesso, sì, sono le cose tutti i giorni, non è che uno perché è ricco o cosa, ma l'aria condizionata ce l'hai a casa,
sì, sì.
No? Sono tutte le stanze uguali. La fornace c'è d'inverno, you know, caminetti, quasi tutti italiani, perché sarà più nel ramo canadese che sono, non dico tutti, ma certi di quelli che non hanno tanta voglia di lavorare, che sono rimasti indietro, però forse non hanno l'aria condizionata d'estate, ma l'italiano ha sempre lavorato a sangue e si è fatto queste comodità, la maggior parte. Non è
tutto,
che... sì.
Tutto,
sì.
Dopo tanti
adesso io, devo dire la verità, io vengo volentieri in Italia, perché lì come fossi sempre stata, perché conosco tutti, mi mancano quelli che non sono più, dico la verità, e conosco anche la gioventù, perché andando tutti gli anni so chi sono. E mi ci trovo bene, però non
tornerebbe.
No, devo essere sincera, non tornerei più. Ormai ho fatto il calo qui, and that's it.